diretta Incredi Palmieri, che attenzione, prima di presentarlo mi dicono si sente ma non si vede. Non so se
oggi si oggi si sente ma non si vede, un po' come la Juve prima in classifica, si sente ma non si vede.
Ma
oggi speriamo che il collegamento wifi funzioni. Ho chiamato la Sarri A2A, vediamo se si arriva in tempo.
Allora chiudo io la battuta, hai voglia di aspettare, Tancredi? Allora ricominciamo da qui, dai, il tema l'hai lanciato tu. Ieri la Juventus aveva aveva comunque il compito, dopo aver pareggiato in casa con l'Atalanta, peraltro immeritatamente, perché l'Atalanta oggettivamente ha insegnato calcio per 45 passa minuti, poi una buona reazione della Juventus nel secondo tempo. Tu dici ok, adesso va a Reggio Emilia, detta la sua legge, chiude i conti con il campionato e si concentra per la Champions League. Arriva lì, tutto perfetto dopo i primi minuti, 1-0 di Danilo addirittura il giorno del suo compleanno, 2-0 di Gonzalo Higuaín addirittura, anche lui altro nome inatteso totalmente. E poi un déjà vu, il blackout che abbiamo visto a Milano contro il Milan, che però non si completa semplicemente perché il Sassuolo lì dietro concede qualcosa, segna Alessandro. Però che serata è stata quella della Juventus? Io ti confesso, continuo a vederla in maniera indecifrabile questa squadra.
Ma continua a essere la squadra stucchevole. Allora, è entrata in campo che sembrava, diciamo i primi 20 minuti, sembrava effettivamente voler dimostrare questo, voler dimostrare no, vi siete sbagliati tutti, non è assolutamente così, noi siamo un'altra cosa, eccetera eccetera. Ed era ovvio che non potesse durare tutta la partita, ma va bene, ma non è nemmeno il fatto che abbia pareggiato o che il Sassuolo sia tornato in partita, è il fatto che è sembrata una fiammata di 20 minuti, non un buon inizio poi accompagnato. Tu guardavi De Zerbi dopo la partita,
come no?
Ed era deluso perché diceva
per i 15 per minuti iniziali
fatto, dice per come abbiamo fatto questa partita, a me il pareggio non basta, cioè io sono deluso perché dovevamo portarla a casa. Ed effettivamente dopo la sfuriata, sì, 2-0, ma effettivamente non c'è stata poi più partita, e allora ti viene quasi da pensare che la sfuriata iniziale sia una reazione di nervi, ma non sia dovuto a un qualche cosa organico, a un qualche cosa che rientra nella normalità della squadra. Vincerà lo scudetto, anche perché il vantaggio è quello che è, il calendario che l'aspetta in verità è più che in discesa, perché teoricamente la partita difficile dovrebbe essere contro la Lazio, ma forse questa Lazio in questo momento è la terza squadra che gioca peggio dopo Spalle e Brescia. Però rimane quello che... Guarda, io l'ho scritto negli ultimi due editoriali,
sì,
e ho scritto l'unica squadra che merita lo scudetto è l'Atalanta. Poi non c'è il merito nel calcio, c'è chi fa più punti o fa più gol, vince o vince il titolo, ed è giusto che sia così, è normale che sia così.
Poi
se parliamo di una squadra che dice ok, cosa chi ha fatto di più, chi ha dominato, quella è solo l'Atalanta.
Sono d'accordo con te, poi ti dico anche un'altra cosa e ti faccio fare un giochino a te e ai nostri ascoltatori al 331-8200-213, così ci svegliamo tutti, facciamo una sorta di risveglio muscolare. Allora, stasera paradossalmente, e neanche tanto paradossalmente, l'Inter batte la Spal a Ferrara, Spal che ormai ha anche un po' mollato, è seconda in classifica, a 6 punti barra 7 perché ci sono i due confronti diretti contro la Juventus, e di fatto Conte, che giustamente anche secondo me è stato giudicato perché ci si aspettava qualcosa in più, però potrebbe dire: signori miei, io ho preso una squadra che era quarta, che comunque insomma erano anni che non vinceva niente, mi trovo a 6 punti dalla Juventus, che è esattamente la differenza delle due partite che abbiamo perso con la Juventus, stop, e sono stato massacrato. Quindi anche da questo punto di vista bisogna rivedere un po' i giudizi complessivi, e lo facciamo con questo giochino che ti faccio, Tancredi. Mi fai la classifica, e non voglio ex aequo, mi fai la classifica dei primi 4 attaccanti? Ti faccio la mia per farti capire. In questo momento, anzi a stagione conclusa, poi lo vedremo, però per adesso io dico Gasperini primo, Simone Inzaghi secondo, terzo ci metto Antonio Conte, quarto Sarri. E te la motivo, Gasperini non c'è bisogno di motivarla. Simone Inzaghi perché sta lavorando con una squadra che forse Tare sopravvaluta, e anche lo Tito sopravvaluta, per quello che aveva come squadra ha fatto anche i miracoli. Conte perché comunque ha migliorato tanto rispetto all'anno scorso, e Sarri quarto perché francamente ha peggiorato rispetto all'anno scorso. Tu che dici?
Poi dimmi il terzo e il quarto dopo Simone Inzaghi.
Conte e Sarri, per me.
Allora, per me la classifica è primo Gasperini, secondo Simone Inzaghi, terzo Juric e, in verità dovrei metterlo primo perché
Io ti dicevo tra i primi quattro però che sono in classifica adesso.
Dei primi quattro?
Sì, delle prime quattro squadre.
Vabbè, non c'è... è un no-brainer, come dice in inglese, cioè è assolutamente proprio... ma facile la classifica come dici tu, preciso proprio.
Ti trovi d'accordo? Perché c'è anche chi dice sì, però anche Conte ha sbagliato, magari li mettiamo a braccetto se la giocano con Tessari.
Per
distacco è così, perché poi molti hanno criticato e attaccato Simone Inzaghi. Io l'ho attaccato e lo attacco soltanto quando mi parla di arbitri, ti dico la verità, ma questo in generale quando si parla di arbitri è una cosa che io non accetto, ma soprattutto non accetto una squadra che comunque qualche rigore l'ha avuto anche a favore della Lazio, non credo che sia stata condizionata da quella. Quando invece Inzaghi poi ha cominciato a dire ragazzi, però io mi giro, guardo in panchina, non è che c'ho sta rosa per vincere lo scudetto, allora là ti applaudo le mani e dico la colpa in effetti è della società, non tua. Quindi questa è la classifica, sei d'accordo?
No, totalmente, ma poi una sola cosa gli si può imputare a Inzaghi, di aver perso il controllo della testa della squadra nel rientro in campo, però era andato oltre le previsioni. Appunto, non ha una rosa profonda e appena si sono infortunati due giocatori, perché va anche detto questo, è la squadra che sta giocando con infortuni di quelle di testa, non ha avuto chi saperci mettere, ma è semplicemente un fatto di testa, perché in verità aveva avuto infortuni anche mentre si giocava prima del lockdown e li aveva assorbiti. Quando la testa va assorbisci tutto, ti scappa tutto da tutte le parti. Però rimane il fatto che la Lazio è una squadra, una rosa da sesto posto, quinto, sesto posto, non da Champions, e Inzaghi invece l'ha portata a lottare per lo scudetto, cioè quello fa cassazione, ecco.
Torniamo alla prestazione di ieri sera. A me, intanto, se vogliamo analizzarla, poi andiamo a vedere anche le altre partite. Nel frattempo arrivano le risposte dei nostri ascoltatori e tra poco ve le dico. Il Sassuolo mi è piaciuto tantissimo, solo che se riesce a sistemare anche lì dietro è una squadra sicuramente da Europa. Per chiudere il discorso Juventus, io ti chiedo quali sono i giocatori che secondo te Allegri, quando disse qua ci sono 6-7 giocatori che devono andare via perché sono con la pancia piena, a fine ciclo, quello che vuoi, quali sono questi 6-7 giocatori guardando questa Juventus, Tancredi?
Domanda difficile. Allora, devo dirti, sulla difesa del Sassuolo va considerato una cosa. Ieri ha giocato con centrali Kirikesh e Peluso. Cioè, Peluso, cioè, centrale, boh, vabbè, infatti due gol ce li ha lui. Sia il gol di Higuain sia il gol di Alessandro sono colpa sua. Infatti quando ho letto che gli hanno dato 5 a me ho detto boh, abbiamo visto due differenti partite con i pagellisti. Kirikesh è uno normale, per cui devo dirti erano altri le partite in cui De Zerbi era imputabile una fase difensiva approssimativa.
Diciamo sul gol di Alessandro, sì, effettivamente lì sono un po' dimenticato, però effettivamente c'è ragione anche tu, c'è il limite strutturale, c'è la qualità dei giocatori, può fare la differenza.
Che puoi fare?
Sono d'accordo.
Poi giochi con la Juve, poi certo. Giochi offensivamente, cioè cosa puoi fare di più?
Ti presti.
Guarda, sui giocatori con la pancia piena, porca miseria, è una bella domanda. Io non penserei mai alla vecchia guardia, Buffon, Bonucci, Chiellini. Quelli sono... la mia polizza assicurativa di vita, anzi forse pensava non so ai Pjanic,
agli Higuain,
ma Higuain non c'era l'anno scorso quando sono usciti con l'Ajax,
poi è tornato cui, al Matuidi di turno
chi scusa?
Matuidi di turno,
ma forse devo dire, no, guarda, non lo so. Non so se ce l'aveva con qualcuno, non saprei. Forse era col complesso squadra che ce l'aveva.
Probabilmente, però... quindi lì l'area tecnica, tu dici, ha fatto come ragionamento, cambio l'allenatore direttamente perché magari è semplicemente l'allenatore che ha perso il feeling con certi giocatori e non i giocatori la voglia di
essere,
stare qui.
Può essere. Ora oggettivamente sta per dire che la Juve non vince perché o non gioca bene perché anche fosse Matuidi non ha la fame, cioè,
non è questo il motivo.
Mi pare strana come
sono d'accordo. Il Milan che ieri rischiava la rimonta, cioè rischiava di perdere in casa col Parma, ennesima rimonta, Parma che insomma poi a un certo punto ha mollato anche lei, però un Milan che con Pioli si sta ritrovando. Ora la domanda è sempre la stessa: è un fuoco di paglia, è un Pioli che funziona in momenti di emergenza in cui tutto sommato non gli puoi chiedere più niente, allora gioca con leggerezza la sua squadra, o è l'allenatore su cui il Milan dovrebbe provare a puntare anche il prossimo anno al netto dell'arrivo di Ragnik?
Guarda, ne abbiamo parlato, ognuno per carità ha la sua idea.
Sì.
Certo, fa strano sostituire questo allenatore che ti sta dando forse il meglio che si è visto dal Milan negli ultimi 3 anni e mezzo, forse anche meglio che con Gattuso. Una proprietà che sceglie i suoi dirigenti, i suoi uomini, ha il diritto di credere e scegliere i dirigenti che crede siano certo più adatti. Però di nuovo, pensaci prima di buttare tutto via. Vedi, il Bayern prese Guardiola e sostituì Heynckes, che fece il triplete. Il triplete, sì, peraltro giocando un calcio magnifico, forse il miglior calcio mai visto da parte del Bayern, anche meglio dei 3 anni seguenti con Guardiola. Però dicevano: noi vogliamo un progetto tout court, per questo sostituiamo. Aveva un senso, anche stavolta avrebbe un senso. Io l'unica cosa che dico è: confrontatevi, vedete se non ci si può adattare, perché oggettivamente è ovvio che hai lo spogliatoio in mano, cioè la maniera in cui Pioli ha comunanza di intenti con il suo spogliatoio è per esempio una maniera che Sarri non ha mai avuto, sì, all'interno dello spogliatoio, e che Conte aveva e che non è sicuro di avere in questo momento, per cui non è esattamente un dato scontato, ecco.
No, infatti è così, e credo anche che poi saper gestire comunque una panchina come quella del Milan, in un club come quello del Milan, con una tifoseria come quella del Milan, non è una cosa poi così scontata che arriva Ragnik e la risolve, quindi non lo so, io mi farei tante domande, poi soprattutto le domande se le fanno i tifosi del Milan, che sono 7 anni che aspettano di vedere un progetto che abbia una continuità, quindi rismontare e rimontare di nuovo non ha molto senso. Roma, poi dopo ci sono tante domande dei nostri ascoltatori, continuateci a scrivere le vostre domande tra poco.
Io spero che rifunzioni il wifi, perché ti ho preparato una chicca.
Non ti
di una
vedo,
maglietta.
Proviamo a vedere se riusciamo a vedere, allora facciamo così.
Speriamo che
così.
Prima che...
Tancredi, faccio così. Faccio così. Ti faccio richiamare. Nel frattempo prendo un attimo tempo io. No? Dici che non... sto parlando con Sorani a distanza. Ci proviamo. Provo a ricontattarti con Skype. Magari se si riavvia la connessione riusciamo a vederti anche. Quindi 2 secondi e ricontattiamo Tancredi Palmieri. Dico a Sorani di andare subito. Nel frattempo leggo un po' di messaggi. Sono arrivati veramente tanti messaggi. Poi li condivido anche insieme al nostro Tancredi Palmieri. Vado a leggere. Enzo, io ho l'impressione che questa squadra non sia in grado di gestire la parità la partita e di amministrare il vantaggio. Queste ultime partite dicono questo. Di chi è la colpa? Sarri che non sa motivare i giocatori anche a partita in corsa per la scossa. Allegri in questo era un maestro. Paolo da Milano. Paolo, io sono abbastanza d'accordo con te su questo. Amministrare una partita non è la cosa più semplice del mondo, ma è stata fatta passare come la cosa più semplice del mondo. Dopo ne parliamo anche con Guido Vaciago. Allora, abbiamo ricontattato Tancredi, lo vediamo adesso? 1, 2, 3, eccolo lì.
Grandissimo.
Hai visto che ha funzionato? Fammi vedere questa maglia spettacolare.
Allora, ti ho preparato una chicca, perché tu mi avevi chiesto l'Inter, sì, del centenario, ma quella può aspettare. Perché ieri erano l'anniversario della Copa Libertadores vinta nel 2009 dall'Estudiantes, e questa è esattamente la maglietta dell'Estudiantes che ha vinto la Coppa Libertadores. Ovviamente
con
di Juan Sebastián Verón,
la Befana,
c'è anche il nome in basso, ma forse non si riesce a vedere. Per cui ho detto, no, quando ho visto cosa, ho detto, gliela devo fare vedere.
Che spettacolo! La maglia della strega. E allora sai che c'è, Tancredi, anche per la prossima, io ti dico argomento a piacere, perché hai degli argomenti estremamente convincenti. Quindi argomento a piacere, mi fai vedere tutte le tue più, anzi, quelle che ti danno dei ricordi maggiori, quelle che ti hanno emozionato di più, e quando le hai prese dici, ogni tanto te le vai a guardare, dici però che bella. Questa è una di quelle, poi voglio vedere la prossima giovedì prossimo. E nel frattempo se arriva qualche proposta dai nostri ascoltatori te la giro. E allora dicevamo, ci sono anche delle domande che stanno arrivando, però ne parliamo dopo. Parlavamo di Roma, Roma-Verona. Ieri un'altra vittoria della Roma, è arrivata la vittoria, Fonseca ha rimescolato un po' le carte, Cristante è tornato a stare davanti alla difesa e non al centro della difesa. Juric però continua a far vedere di essere un grande allenatore, lo dicevi prima, Tancredi.
Guarda, sì, cioè ieri oggettivamente ha preso il palo il Verona, perché ha fatto partita patta, ma poi quello che sta facendo, un gol pazzesco di Pessina, stile Del Piero al Borussia Dortmund, sì, nel 97. Sì. Ma proprio bello come colpo di tacco, ma tutto il Verona comunque sia è andato sotto su un rigore, ha avuto la capacità di riprendersi, ha tambureggiato nel secondo tempo. In generale è una squadra questa che tu prendi le cronache prima del campionato, di tutti,
sì,
di tutti, ed era data penultima, anche ultima, perché poi il Brescia ha preso Balotelli, quindi il Brescia aveva questo vantaggio. Cioè, al terz'ultima sarebbe stata una vittoria. Sì. E si sta giocando l'Europa League, che ora non credo ci andrà più, perché insomma sono, credo, 7-9 punti dal Milan, non ricordo. E quindi ormai, insomma, è andata. Ma è una delle sorprese più grosse. Cioè, guarda, siamo a livello del Chievo, quasi del Chievo di 20 anni fa. Quel Chievo però arrivò quinto giocandosi la Champions e poi fu anche primo per alcune settimane. Ora non siamo esattamente a quel livello, ma ripeto, questa è una squadra, ora ci riempiamo tutti la bocca con gli Amrabat, i Kumbul, eccetera, ma questa è una squadra di signori nessuno, nessuno prima del campionato immaginava mezza sorpresa in quel senso. Peraltro non va anche aggiunto, il Verona l'anno scorso è arrivato dai playoff,
sì,
e dai playoff dopo che era arrivato sesto in campionato, quindi in verità credo che sia stata la promozione dai playoff di una squadra con la posizione più bassa in campionato, peraltro arrivando anche a distanza dalle prime due, quindi una squadra che come ossatura teoricamente l'ha guadagnata nei playoff ma non nella stagione, la Serie B. Insomma, i fattori di straordinarietà sono davvero tanti.
Probabilmente
giusto l'Atalanta, che sta facendo qualcosa di incredibile, fa magari abituare al Verona, ma non è assolutamente una cosa normale, usuale, cioè è assurda veramente come cosa.
Allora, un'occhiata alla zona salvezza e poi alla corsa per la salvezza e poi un po' di domande dei nostri ascoltatori, sono veramente tante, quindi continuate a scrivere. Ragazzi, 331-8200213, mi fate la vostra classifica degli allenatori, i primi quattro posti, per me Tancredi è uguale, quindi Gasperini, Simone Inzaghi, Antonio Conte, Sarri, e questa è la vostra classifica, fatela vostra, noi la leggiamo così la condividiamo. Intanto, ieri, Lecce crolla, secondo me in maniera inaspettata, contro la Fiorentina. Tancredi, io mi aspettavo anche che potesse perdere, una partita era delicata, per carità, però 3-0 dopo 45 minuti, poteva essere anche 4-0 al netto del rigore sbagliato da Pulgar, mi sa tanto di resa, tu che ne dici? È ancora presto per dirlo?
È veramente strano, guarda, io il Lecce l'ho visto quasi sempre durante l'anno, sia sì, per ragioni territoriali, l'unica squadra del sud, quindi simpatia, ma onestamente è una delle squadre più divertenti da vedere perché gioca sempre a campo aperto e è sempre concentrata sulla partita. Forse avrà sbagliato, guardò due o tre partite nel campionato in cui dice beh, oggi non c'è. Ieri forse la partita che ha sbagliato di più, non me lo spiego. Tra l'altro un dettaglio, prima della partita io avevo visto le quote,
sì,
e le quote sulla Fiorentina erano molto basse e non me le spiegavo. Ed è la dimostrazione che a volte i bookmaker ci capiscono anche,
sì, voglia,
evidentemente sul cogliere certi atteggiamenti, certe paure e altro. Ieri è inspiegabile, anche perché la Fiorentina onestamente è una delle squadre che gioca peggio dalla ripresa, per cui crollo di nervi, è veramente strano, veramente strano. Cioè ieri poteva capitalizzare, la sì, Fiorentina ormai era salva e gli mettevi una pressione al Genoa con il Torino oggi non indifferente. Invece oggi Torino e Genoa teoricamente si potrebbero anche accontentare del pareggio.
Viceversa la Samp e soprattutto un signore, un certo Ranieri, non so se lo conosci, ne hai sentito parlare, ti dimostra ancora una volta che il suo lavoro lo sa fare e che lui è la persona più affidabile del mondo per portare al termine il percorso anche cominciato da altri volendo, perché ha fatto qualcosa di straordinario anche quest'anno, Tancredi.
Guarda, non è solo la salvezza o la salvezza tranquilla a 5 giornate dalla fine, che forse è ancora più incredibile, è il fatto che abbia fatto 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Allora, Ranieri ha visto che c'era un corridoio di calendario, quello appunto delle ultime 5 partite, che gli permetteva di capitalizzare. Per intenderci, quel corridoio di calendario che poteva avere l'Inter per recuperare sulla Juventus, lui ha visto il calendario e ha visto, abbiamo Spal, Udinese, Bologna, ieri c'era il Cagliari e poi c'era un'altra sempre, dunque non ricordo, ma sempre nella parte destra della classifica. E ha detto qua le possiamo, possiamo fare, e poi c'era l'Atalanta, l'Atalanta nella parte sinistra, l'unica è la parte sinistra, ha detto qua possiamo fare 4 vittorie su 5, adesso concentrati, duri, e ha fatto le 4 vittorie su 5 che doveva fare,
sì.
Si è messo a parte civile per la stagione, praticamente nell'ultima settimana e mezzo ha fatto un terzo dei punti dell'anno, perché ha fatto 12 punti e ne ha credo 36 o 38, una cosa del genere, per cui una capacità di ottimizzazione perfetta, che poi appunto è stato quello che ha caratterizzato la sua carriera, che al di là dell'impresa eterna dell'Leicester, poi ha sempre portato dove doveva portare la barca, per cui una,
un chapeau enorme bisogna fare a lui, eh.
Ha giocato lo scudetto, sì, con la Roma, ha vinto a Valencia, ha vinto con la Fiorentina, fu il primo a restituire, sì, una rispettabilità sportiva alla Juventus dopo Calciopoli, perché si giocava contro la Juventus di Ranieri e tu sapevi che te la potevi perdere, non era ancora la Juventus invincibile, ma sapevi che ok, questa non è terra di conquista, per cui è, insomma, la sua carriera parla per lui, appunto.
Assolutamente. Allora, un po' di messaggi. Buongiorno, l'Atalanta merita lo scudetto adesso, la Lazio lo meritava prima, l'Inter eccetera eccetera, ma come mai in testa c'è la Juve? Michele da Bologna.
Perché così è il calcio, a volte si vince anche non meritando, non dovete andare in puzza, così può capitare, devo dirti la verità, però è raro, anche se capita, ma è raro vedere però un mismatch così, un divario così vasto tra chi merita e chi sta per vincere. Cioè, io fatico a vedere delle ragioni di merito. Una cosa si può riconoscere alla Juventus, sì, ecco, che quantomeno non svacca. La Juventus non svacca mai. Quello è vero. Però oggettivamente, già l'anno scorso, però l'anno scorso era stato veramente per mancanza di, cioè, è arrivata secondo un Napoli di Ancelotti
a 11 punti dietro,
Ma senza brillantezza poi.
Sì, sì.
Ma quest'anno l'Atalanta può solo rimpiangere il momento di adattabilità alla, sì, Champions che non aveva mai giocato. Perché se no,
c'è un dato però, che secondo me spiega molto, soprattutto il campionato italiano. Allora, l'Atalanta, non lo dico, 93 gol ha fatto, ragazzi. Ne ha fatti 23 in più rispetto alla Juventus, credo. Qui che è il secondo attacco del campionato, quindi parliamo di una squadra che ha segnato tantissimo, però l'Atalanta ha subito 43 reti, la Juventus fino a ieri era la miglior difesa del campionato, e la miglior difesa del campionato, Tancredi, è sempre tendenzialmente quella della squadra che poi vince lo scudetto. Da ieri sera la miglior difesa del campionato è l'Inter, che stasera può andare a meno 6, quindi si rimescolano le carte.
Guarda, Conte allora ha un motivo in più per dire, ecco, vedete, perché effettivamente fino a ieri i difensori della causa dicevano, sì, vabbè, l'Atalanta ha il miglior attacco, pure Zeman aveva il miglior attacco, però la difesa, adesso questo potrebbe cadere, ma non è un fatto di miglior attacco o non miglior attacco, anche se onestamente i dati dell'Atalanta sono scioccanti, non è sono oltre Zeman, e Zeman era quello che segnava di più, è una roba, è proprio il gioco che viene prodotto, cioè è una roba, ragazzi, veramente, qua non avesse avuto o quell'adattabilità richiesta alla Champions, che però fa parte delle variabili del gioco, o più fortuna nel doppio arbitrale, nel doppio confronto con la Juventus, sarebbe là, cioè è inutile raccontarcela. Capisco che non si debba turbare lo status quo degli eventi, va benissimo, chi è primo e fa più punti vince lo scudetto, però cioè mi è difficile vedere, sai, 2 anni fa,
sì,
quando la Juve vinse sul Napoli di Sarri,
sì,
e il Napoli giocava 10 volte meglio del Napoli, della Juventus di Allegri, alla Juventus di Allegri però si poteva riconoscere una cosa, effettivamente il cinismo. Io mi ricordo l'andata a San Paolo
e la solidità.
Io mi ricordo l'andata che la Juve vinse a Napoli. Il Napoli poteva aver giocato meglio e altro, ma Allegri andò col suo piano tattico.
Bravo.
Di sminare le, insomma, di disinnescare le bombe del Napoli, di vincere in quella sua maniera brutta, quello che vuoi, ma era il suo piano tattico, era la sua visione. Qua invece si vince nonostante. Per questo dico,
ti posso dire una cosa? Tu mi hai toccato un tasto che a me piace tanto. Tra l'altro, siamo allo scadere quasi. Quindi...
Sei una vedova di Allegri?
No, io sono proprio uno stimatore di Allegri, a prescindere, più che vedova, cioè sono sempre stato stimatore, ma anche quando era al Milan. Cioè, per me Allegri è un allenatore che è stato sottovalutato, perché può non piacere. E infatti l'esempio che ti stavo facendo era questo: due gare, andata e ritorno con Napoli, non gare eccezionali, la prima però strategicamente impeccabile e vince 1-0 a San Paolo, la seconda strategicamente un suicidio e perde 1-0 in casa col Napoli, gol di Koulibaly, forse è stata la peggiore prestazione della Juventus del targata Allegri. Però Allegri aveva la sua identità e Allegri comunque i suoi scudetti li ha vinti con la solidità e con la sua idea di gioco, che magari non è un gioco propositivo, è un gioco che però ha una quadra. Io qui non riesco a capire che Juventus è, e non mi si dica vabbè ci vuole tempo, è la pandemia, vabbè ma poi la polmonite, ma ci sono anche le altre squadre, ma non ci sono i giocatori di Sarri. Non è che adesso arriva Jorginho e diventa una bacchetta magica e diventa... Io credo che Sarri non abbia capito ancora cosa vuole fare con questa squadra, né dove si trovi. Che dici tu?
Cioè, ci vuole tutto, e ci vuole anche se hai i giocatori forti, ci vuole tutto. Però non è possibile che non ci sia niente nel frattempo. Cioè,
bravo.
Veramente.
Qualcosa,
cioè,
ma devi far vedere. Qualcosa.
E peraltro, occhio, perché ieri è passata sotto silenzio anche la scelta di non cominciare con Dybala.
Cioè, non solo, di cominciare con Chiellini, che dopo 20 minuti si è indurito il polpaccio e ha chiesto il cambio.
Ai.
Ma come si fa a chiedere a fare una cosa del genere? E poi la risposta qual è stata in conferenza stampa? Avevo bisogno di un giocatore di esperienza, non avendo Bonucci. Hai ucciso Rugani definitivamente, hai dato anche una mezza botta a De Ligt, anche dal punto di vista motivazionale non benissimo. Capisco, perdi Bonucci, non mi sembra che hai perso un grandissimo marcatore, al netto del fatto che Bonucci sicuramente ti porta grande esperienza lì dietro. Però c'hai De Ligt, secondo me potevi anche cominciare con Rugani e De Ligt dall'inizio. E invece hai rischiato Chiellini, dopo 20 minuti indurimento del polpaccio, hai perso Chiellini. Tancredi, riusciamo a rubarti 2 minuti dopo la pubblicità, vai, così completiamo il discorso? E allora ci fermiamo, c'è il GR e torniamo subito.